uno sguardo da vicino.
Eccoci qua. Bentrovati cari ascoltatori in questo nuovo appuntamento di Uno Sguardo da Vicino. Indovinate di cosa parliamo questa settimana? Esattamente, proprio di Presidenza della Repubblica. In particolare oggi, più che provare a fare dei pronostici sul nome del prossimo capo dello Stato, proveremo a capire come mai le elezioni del Presidente della Repubblica siano diventate l'appuntamento più importante della vita politica del nostro paese negli ultimi anni. Insomma, proveremo a capire come si è evoluta la figura del Presidente della Repubblica nel corso dell'ultimo periodo della nostra storia repubblicana. Iniziamo dunque la nostra riflessione partendo da un presupposto. La figura del Presidente della Repubblica è decisamente complessa e la nostra Costituzione gli attribuisce enormi poteri. Spetta infatti al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio e tutti gli altri ministri. Spetta sempre al Presidente della Repubblica ratificare e quindi firmare tutte le leggi approvate dal Parlamento. Spetta solo e soltanto al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camere. Già questi soli elementi, che non sono assolutamente le uniche prerogative del Capo dello Stato, basterebbero a capire quale sia l'enorme potere che i padri costituenti assegnarono a questa figura, rendendola quindi molto diversa dai ruoli presidenziali che caratterizzano altre repubbliche parlamentari, come ad esempio quella tedesca. Quindi l'idea, o meglio il luogo comune, secondo cui il Presidente della Repubblica dovrebbe essere una sorta di passacarte, di notaio della Costituzione, per dirla in maniera più altisonante, è assolutamente priva di fondamento. A scanso di equivoci, è la stessa Costituzione all'articolo 87 a definire il Presidente della Repubblica capo dello Stato. E questa espressione non viene usata a sproposito. Nelle intenzioni dei nostri padri costituenti, infatti, vi era l'idea di istituire una figura che facesse da arbitro dell'agone politico democratico, che quindi avesse un forte potere, ma un potere neutro, che gli permettesse sì di prendere parte della vita politica del paese, ma non di esserne parte. Ai sensi della nostra Costituzione, infatti, il Presidente della Repubblica è privo di responsabilità politiche, e questo, stando ai principi minimi dello Stato di diritto, implica l'impossibilità di esercitare un potere politico. Non per nulla, all'articolo 89, la nostra Costituzione chiarisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità. Dunque, come si concilia questa apparente contraddizione? Qual è la chiave per mettere insieme questa deresponsabilizzazione politica e l'enorme potere che la Costituzione attribuisce al Presidente? Ebbene, la risposta è proprio nella terzietà, nella neutralità di questo potere, che deve essere volto unicamente ad assicurare il buono svolgimento dell'arena democratica. Ma neutralità e terzietà non sono proprie di questo mondo, starà pensando qualcuno di voi. E in effetti ho qualche difficoltà a dargli torto. Al momento mi limiterei a dire che è proprio in questa complessità che sta la grandezza della figura presidenziale, cui così viene riservata la possibilità di estendere i propri poteri nei momenti di crisi e contrarli nei momenti di stabilità del paese. Ecco, è proprio in questa elasticità del potere presidenziale, in questo comportamento a fisarmonica, per dirla con una celebre espressione di Amato, che risiede la spiegazione all'evoluzione del ruolo del Presidente della Repubblica nel corso degli ultimi 30-40 anni. In un contesto in cui si è andata affermando in maniera sempre più netta la percezione comune di una crisi delle istituzioni statuali, il potere presidenziale ha avuto modo di espandersi ed espandere le proprie prerogative. Potremmo dire che proprio l'emergenzialismo sia stato il vero catalizzatore della mutazione, dell'evoluzione del ruolo presidenziale. Tutto questo diventa particolarmente evidente a partire dal 1992, l'annus horribilis della nostra vita repubblicana. Il 92, infatti, è l'anno delle stragi mafiose, quelle che portarono alla morte di Falcone e Borsellino. È l'anno di Tangentopoli. È l'anno in cui viene sancita una crisi delle nostre istituzioni che non aveva precedenti e che alcuni riuscirono a sfruttare per implementare un nuovo modello economico e sociale, proprio quel modello neoliberale che avrebbe caratterizzato la vita della Seconda Repubblica fino ai giorni nostri e che era consacrato nel Trattato di Maastricht, firmato appunto nel 92. Da qui in poi possiamo dire che l'andamento altalenante a fisarmonica, appunto, dell'estensione dei poteri presidenziali si interrompa e inizi una fase di espansione permanente. Nel frattempo succede qualcosa di molto interessante. Alla logica emergenziale che aveva sempre accompagnato le fasi espansive del potere presidenziale si accompagna anche qualcos'altro, ossia la richiesta sempre più pressante da parte delle neonate istituzioni europee, dell'Unione Europea, di uno snellimento delle procedure dell'azione politica in Italia. È proprio infatti con i trattati che scandiscono il processo di integrazione europea che assistiamo a una riconfigurazione statuale, a una marginalizzazione del Parlamento e a un rafforzamento degli organi tecnici ed esecutivi. E man mano che l'organo teoricamente sovrano della nostra Repubblica viene esautorato, si va rafforzando fisiologicamente il potere presidenziale. Insomma, dal 92 a oggi si è realizzata una saldatura sempre più compiuta fra la figura del presidente e quelle istituzioni sovranazionali che in nome del pragmatismo chiedevano uno snellimento della macchina democratica dello Stato. E così oggi ci troviamo per capo dello Stato una figura che, più che arbitro dell'agone politico e garante dell'assetto costituzionale, è un attento garante dei trattati sovranazionali e in particolare dell'adesione italiana a quelli europei. Le riprove della bontà di quest'analisi sono molteplici e sono state sotto gli occhi di tutti. Non serve aguzzare troppo la memoria in cerca di dettagli misteriosi. Basti pensare alla caduta dell'ultimo governo Berlusconi, per esempio, e alle modalità con cui Napolitano, in piena autonomia, mise in piedi l'esecutivo Monti. Oppure, in tempi più recenti, basta ricordare il gran rifiuto di Mattarella all'approvazione di Paolo Savona come ministro dell'economia dell'esecutivo giallo-verde. In nome di cosa, poi? Beh, che domande, proprio delle posizioni euroscettiche espresse da Savona nel corso della propria carriera. Insomma, se tanto ci dà tanto, non possiamo aspettarci grosse sorprese dall'esito del prossimo travaglio quirinalizio. Alla fine della fiera, qualsiasi sia il nome che ascenderà al colle, ci troveremo come capo dello Stato un garante del pilota automatico. E quindi forse tanto vale sperare di potersi fare qualche risata. Con questo endorsement un po' burlone e forse anche un po' da burlesque, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro buon divertimento.